Ale, eccoci al secondo appuntamento, quello estivo ovviamente di Radiografia Nera, che si chiama Radiografia Pop, che sono un po' le quattro puntate un po' più leggere, un po' più estive di Radiografia Nera. Questa è la seconda di un ciclo di quattro, fa molto ridere perché siamo praticamente alla fine di questa puntata, ormai è finito tutto, però l'appuntamento è sempre quello. Sabato pomeriggio 17.35, tutto luglio, ci siamo io, Matteo Liuzzi e Francesco Tragni.
No, scusa, dilla bene, e alla mia destra?
Alla mia destra non c'è mai nessuno.
Vabbè, eh sì. Comunque, la prima è stata con il giornalista specialista del comico e studioso del Derby Club, ovvero Sandro Patè. E ovviamente se ve la siete persa potete andare sul sito di Radio Popolare, dove c'è il podcast anche di quella puntata di Radiografia Pop, come anche delle prossime. E mentre invece adesso presentiamo gli ospiti di questa settimana.
Allora, oggi con noi ci sono Laura Antonella Carli, applauso, questo si sente sotto.
Buonasera.
E Nicola Erba, applauso anche per lui, che non ha voce, è afono, però comunque parla gesti. Grazie. Peccato che il radio non si veda, ma funziona.
Siamo, lo diciamo per gli ascoltatori, siamo in incognito in un ufficio della periferia nord di Milano, così. Vediamo come andrà, se ci buttano fuori prima della fine dell'intervista.
Incognito è nuovi abusivi, cioè un nuovo modo per dire la stessa cosa, ma non importa. Parliamo invece con gli autori fondamentalmente di un libro bellissimo che sta avendo un grande successo e soprattutto ha tante pagine, quindi tanta libidine. Come si intitola? Ditecelo voi.
Si intitola Atlante Stoico della Mala Milanese.
Che detto con questa R moscia è ancora più storico, direi. È edito da Milieu, che è, non a caso forse, anche la casa editrice di un certo Milanesi Brava Gente, che racconta proprio le storie di Radiografia Nera. È un caso? Non credo.
Non credi?
Cosa
perché
vuoi insinuare?
Ma no, non credi, perché Milieu è una casa editrice specializzata.
Esatto, perché si parla di cronaca nera anche nel caso di questo Atlante, insomma.
Infatti siamo qui per sabotare questo libro in favore. No, non è assolutamente vero. Però in realtà abbiamo un sacco di curiosità, perché questa è l'opera omnia sulla malavita di 30 anni di malavita, 63-93, o no?
Ha l'ambizione di esserlo. Noi ci abbiamo provato senza pretendere di fare un lavoro veramente esaustivo. Però
è un lavorone,
diciamo,
però
che, beh sì, è innegabile, il numero di pagine la dice lunga.
Thank you.
è un lavoro collettivo anche, ci hanno aiutato tantissime persone. Prima avete citato Sandrino Patè, e nell'Atlante storico della Mala c'è anche lui, no? Sembra quasi che abbiamo creato una sorta di loggia massonica, in Radiografia Nera, Sandrino, insomma, Laura, io, insomma, è una loggia, è una batteria. Sì, una
sono
batteria.
Delle reti di interesse, di affezione, che da qualche parte chiamano appunto criminali, e non è un caso. Però la prima domanda che io mi sono fatto, ed è fondamentale per introdurre anche un po' l'argomento di questo libro: perché adesso c'è il bisogno di fare un Atlante piuttosto che un libro sulla mala milanese? Che differenza c'è? Domanda subito impegnativa e difficilissima.
È molto impegnativa. Allora, beh,
ma qua c'è gente che fa girare il melone.
In effetti, allora, il discorso è complesso, io tendo a semplificarlo, no? Ci sono un sacco di argomenti, avremmo potuto fare l'enciclopedia, sì, però ci mancava un finanziatore, un qualche, non so, un nobile che finanziasse questo lavoro lungo anni, per cui abbiamo preferito fare un Atlante, per cui raccontare la città di Milano sulla base dei cambiamenti anche della sua criminalità. Questo è l'obiettivo, e dando anche una serie di location, per cui la mappa, le mappe.
Ok, quindi Atlante, perché parliamo di geografia criminale cittadina, giusto?
Esatto, esatto.
Ma allora, scusami, c'è subito un quartiere che racconta meglio di altri l'evoluzione della malavita a Milano?
Questa è un'altra... sono tutte domandone, vero? In realtà, secondo me, tutti i quartieri. Se andiamo a specificare, entrare nello specifico, l'isola, no? L'isola Garibaldi è un quartiere che sicuramente ha una storia proprio di questo tipo, però perché non parlare anche di altri quartieri più centrali addirittura, no? Abbiamo parlato di Corso Europa, no? Poi Laura ha fatto un lavoro incredibile su Corso Europa, raccogliendo tutti quei fatti di cronaca che avvenivano in quegli anni, quasi tutti, perché è impossibile, erano veramente tanti, e anche lì, no, su Corso Europa, per cui dietro Piazza Duomo, se vuoi dire qualcosa.
Sì, sono d'accordo che forse non c'è un quartiere, però c'è da dire che alla domanda mi è subito venuto in mente l'isola, e guarda caso anche tu l'hai citato. Quindi forse l'isola è rappresentativa perché rispetto a come la vediamo adesso, tutta piena di localini, tutta carina, alla moda, forse è molto rappresentativa del passaggio dalla Milano criminale del dopoguerra.
Io ho una domanda per te, visto che prima dicevate insomma che è stato fatto un lavoro abbastanza importante per recuperare le informazioni. Volevo sapere se l'archivio è lo stesso che usano i ragazzi di Radiografia Nera, quindi quello che si trova online sui giornali degli anni dell'epoca, insomma, oppure ci sono altre fonti che avete utilizzato, che hai utilizzato?
Beh, allora, la fonte principale, sì, sono sicuramente gli archivi dei quotidiani dell'epoca. E c'è da dire, googlando, diciamo, cercando online, non si trovano le informazioni che noi abbiamo raccontato. Si trovano, semmai, delle versioni veramente molto, molto epurate, molto raffazzonate. Quindi gli archivi dei quotidiani sicuramente, ma poi anche i libri che sono stati scritti, monografie sui vari argomenti che abbiamo trattato. E poi sì, certo, anche le interviste dirette ai sopravvissuti, perché ormai purtroppo di personaggi che hanno vissuto determinate vicende ce ne sono sempre meno.
Perfetto, ma una domanda che io mi sono posto: voi avete scelto 63-93 come arco, perché il 63?
Allora, io in realtà non è stata una mia scelta, mi sono ritrovata già queste date cesura.
Più che altro, è una scelta editoriale.
È una scelta editoriale, però sono delle date comunque che chiaramente hanno un senso. Nel 63 avviene il primo, diciamo, attentato di matrice apertamente mafiosa a Milano, l'attentato al boss Angelo La Barbera in Viale Regina Giovanna. E nel 93 c'è la strage di Via Palestro, che tutti conosciamo, tra l'altro in zona molto contigua. e sono state scelte come date simboliche per raccontare questo cambiamento, appunto, dalla malavita del dopoguerra, che tu conosci benissimo e che hai raccontato molto bene in questo programma, a diciamo la criminalità organizzata sempre più collusa con le alte sfere e...
Ok, perché l'idea che mi ero fatto io, che poi ovviamente non c'entrerà niente, è che fondamentalmente 62-63 finisce l'onda del boom, no? E quindi mi sono chiesto, non è che è il momento in cui la malavita cambia, non sono più i ligeroni, ma diventa una nuova criminalità moderna? E soprattutto la domanda che allora voglio farti è: questo pensiero è un pensiero da scemi o forse un fondamento?
No, è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto noi, esattamente. Milieu si era già comunque molto occupata della malavita, quella bella, la leggera, la malavita guascona del dopoguerra, e quindi abbiamo provato a raccontare il passaggio successivo, che poi ovviamente comprende tanti cambiamenti. Però sì, assolutamente, come dici tu.
Sì, sono due date cesura che abbiamo un po' concordato, sì, ci siamo poi ritrovati d'accordo, ecco. Poi coincidenza, noi questo lavoro a tanto storico, ritorno un po' alla domanda invece quella che avevi fatto all'inizio, e anche l'idea è anche quella di far riemergere i ricordi delle persone, dei milanesi, per cui analizzare i cambiamenti storici sulla base di quello che dell'evoluzione, diciamo, della criminalità, ma anche i ricordi di milanesi che hanno vissuto in città in quegli anni. Per cui faccio un esempio pratico che è mio personale, ecco. Il 93, data cesura, la bomba di Via Palestro, io avevo 20 anni, ero fuori da una gelateria in Via Lazzaretto e ho visto proprio, cioè, sentito la bomba, prima il bagliore e poi la bomba, che anche in quel caso, guarda caso, si parlò di una fuga di gas proprio in quei momenti. E poi vabbè, tutta una serie di eventi a cui anch'io sono stato testimone, no? Nelle varie mie fasi dall'infanzia all'adolescenza, ecco, mio malgrado, senza appartenere a nessuna banda.
E com'è, scusami, ritrovarli su un libro e doverli raccontare? Cioè, rivivi l'esperienza o la rivivi con un distacco da storico adesso?
Distacco da storico assolutamente, però ovviamente c'è un pochino di, salta fuori anche un pochino di magone, un po' di malinconia, un po' di anche un po' qualche ragionamento, che comunque è un ragionamento che fate voi benissimo di Radiografia Nera su come è cambiata la malavita, in meglio e in peggio, no? Cioè, la raccolta di dati statistici che noi abbiamo fatto è insomma, impietosa, no? Si parla di una stagione di sequestri di persona, degli omicidi, dell'eroina, insomma, sono dati veramente scioccanti, no? Che, insomma, spero che anche era uno anche degli obiettivi dell'Atlante, quello di far capire alle persone che insomma, le fasi storiche, no? I cicli storici sono importanti e bisogna studiarli, bisogna studiare i numeri.
Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li han presi senza fatica. Li han presi tutti, quasi tutti.
Fuorché
lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabinier. Insomma, un ghisa tricariva è un metronotte. Nanca una piega, lui la fa, nanca un plissé. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché l'era il suo mestè. Così precisi come quei della mascherpa, sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, bruta leggia, vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, la vista got, ma in compense la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, per però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo con passione e sentimento. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, Fiammena via che era già morto quasi mesi. Lui sempre fisso che scrutava nella notte, perché ci vedeva in stesse notti come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via, la gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi borbotta perché ormai le è un po' arrabbiata. Ed è arrabbiato con la banda dell'Ortiga, perché lui dice non si fa così a rubare. Dice:
ma come? A me mi lasciano qui di fuori. E loro, sa il signor quando è che viene in su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. No, che skill, è proprio un lavorare giura. Io sono un palo, non un bamba, non ci so più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio così non ci penso più.
Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché l'era il suo mestiere. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché l'era il suo mestiere.
C'è una cosa che io ho sempre pensato fosse vera, cioè il cambio di passo tra la vecchia malavita e una malavita, non dico contemporanea, ma la chiamo moderna, perché poi gli anni 60 secondo me il termine giusto è proprio moderno. E ho sempre pensato che l'episodio fosse la rapina della banda Cavallero, il discrimine. Mi sono chiesto, voi dove la collocate nel vostro racconto?
Allora, sì, in realtà la mettiamo anche noi un pochettino in questi termini, perché la rapina della banda Cavallero crea anche un pochettino di frattura con la cittadinanza, perché essendoci un numero di morti anche tra i passanti, viene un po' meno quella solidarietà popolare che era riconosciuta ad alcuni banditi, diciamo, più figure un po' più bonarie. Dopodiché però la banda Cavallero porta anche con sé un portato che è molto dopoguerra, cioè quell'idea di riscatto sociale che passa anche attraverso il prendersi fisicamente quello che la società dei consumi non stava distribuendo. Quindi appartiene un po' sì alla vecchia epoca, che magari si poteva interpretare in una maniera più così di giustizia sociale, semplificando moltissimo ovviamente, perché comunque c'erano bande diverse con moventi diversi, però si poteva fare questo tipo di ragionamento. Dopodiché però sì, si crea un attimino di cesura anche con la cittadinanza.
Ho fatto questa domanda perché ho sempre avuto un dubbio se la banda Cavallero fosse l'ultimo episodio del banditismo politico oppure se fosse il primo episodio della criminalità nuova, no? Quindi non ho mai trovato la soluzione a questa domanda, ed è una domanda che faccio praticamente a tutti.
Non ce l'abbiamo nemmeno noi la soluzione. Diciamo che si pone un po' veramente a cavallo, secondo
a
me.
A Cavallero.
Non me la sento neanch'io, effettivamente, guarda Matteo, questa è una discussione, anche l'altra settimana l'abbiamo fatta, e sinceramente ho delle opinioni, però poi dopo non sono così sicuro di me, di quello che è tutte e due.
Questo è bello, cioè. È bello. E volevo chiedervi, degli anni 60, qual è l'episodio criminale che secondo voi è più bello, più rappresentativo, più raccontabile?
Ve lo chiede perché ve lo vuole rubare poi per una puntata.
È vero?
Ma probabilmente certo se n'è già occupato. Beh, a me viene in mente la rapina di Via Monte Napoleone, ma anche perché su quella c'è una cronaca veramente molto, molto dettagliata, quindi ci sono tutte queste istantanee di quello che stavano facendo tutte le persone intorno. È la rapina alla gioielleria Colombo, che poi si scopre è stata eseguita dalla banda dei Marsigliesi, quindi già molto iconici loro, però ci sono dei racconti d'epoca molto molto belli che fotografano davvero il cameriere che stava portando il vassoio dall'altro lato della strada nell'ufficio e si blocca in mezzo alla strada, gli casca tutto, rovescia le Coca-Cola, oppure la stilista nell'ufficio sopra che commenta, guarda, dice cosa sta succedendo. E lì c'è, se non sbaglio, la moglie di un attore famoso, io in realtà non l'avevo mai sentito nominare, infatti non mi ricordo il nome, che commenta dicendo un'altra rapina, vanno di moda oggi. Cioè io me la immagino con... L'ho presa in giro con le remoscia, che ce l'ho pure io, però vabbè.
Ah, non l'hai fatta apposta la R-Motion in questo caso, era la tua?
No, l'ho fatta apposta, però ogni tanto lo faccio, però poi mi sento stupida perché ce l'ho già naturale.
E c'era anche una giornalista, Edgarda Ferri, che era una giovane giornalista, che era lì, ma per caso, e sul Corriere, mi sembra sulla Domenica del Corriere, fa un reportage, ed è una... poi dopo divenne una giornalista... diciamo ancora più fortunata, ecco, in seguito anche a questo scoop, diciamo.
No, poi è molto bella questa rapina, c'è cioè il dettaglio delle le piccole torri Eiffel utilizzate come polsini, che sono state l'innesco per l'indagine, ma anch'io sono rimasto sempre molto affascinato dalle testimonianze, soprattutto quelle dei muratori che stavano lavorando e tirano i mattoni dietro ai banditi, con una mira scarsissima, però alla fine un mattone non deve essere neanche facile lanciarlo.
C'era un famoso gatto dei fumetti degli anni 20 che era il Crazy Cat,
Felix,
che lanciava i mattoni, sì. Il topo, anzi, lanciava i gattoni, forse. E il gatto che era fidanzato, vabbè.
Dopo gli anni 60 arriva la criminalità degli anni 70, che si tende a identificare in fondamentalmente due nomi, che sono Francis Turatello e Renato Vallanzasca. Voi adesso, con tutto quello che è successo prima, nella storia ovviamente, come li collocate? Mi piace questa cosa, io dirò tante volte collocate, perché secondo me è una rappresentazione in un libro di una mappa geografica stupenda.
Però, allora, calcoliamo che sono effettivamente già avanti, cioè gli anni 70 hanno già questo cambiamento, si vede proprio anche negli affari, no? E Francis Turatello è un esempio, gli accordi con comunque i siciliani, le bische e quant'altro, però Francis Turatello parlava in milanese, e Renato Vallanzasca pure, cioè per cui sono gli ultimi gangsters, diciamo, legati molto alla città anche proprio a livello popolare. Parlano come in una lingua che adesso non esiste più, ecco, è come dire una lingua morta, come se parlassero in latino. Era questo tra l'altro dialetto milanese con slang criminale, che un po' noi abbiamo, insomma, abbiamo fatto una piccola leggenda, ma si potrebbe fare solo un libro, no? su quella lingua morta.
No, una cosa che a me piace molto di Turatello, perché poi sono tutti i nomi che fai, scoprendo l'Atlante o sfogliando l'Atlante, sono tutti criminali, banditi, eccetera, che aggiungono qualcosa. Cioè ognuno ha un voltapagina. A me piace molto Turatello, che occupa molto del libro, nel senso che c'è la presenza, c'è, si sente, perché anche lui ha cambiato in un certo senso, secondo me, paradigma. Cioè quello che... rispetto alle rapine, quindi a degli elementi spot, a dei colpi, passa al controllo del territorio. E quindi questa è una cosa che secondo me è veramente interessante, perché ti dà l'idea che entra l'azienda nel crimine, no? E quindi entra il controllo del territorio, entra il marketing, ho quell'impressione lì. Mi sbaglio, è giusto? Voi cosa ne pensate?
Esattamente così, il senso è anche che proprio la malavita cresce di scala, poi ovviamente rimane anche quella un pochettino più arrangiata, però i personaggi che trattiamo noi veramente ampliano, come dici tu, ognuno aggiunge un po' un tassello. E sicuramente Turatello è quello che dà più la svolta imprenditoriale alla malavita, soprattutto col sistema delle bische, poi ci sarà anche il discorso dei sequestri, ma soprattutto c'è quella svolta delle bische, che tra l'altro sono un mondo che a me affascina tantissimo.
Perché ti piace vincere? O?
In realtà io non gioco assolutamente, mi ritengo sfortunatissima, anche Gratta e Vinci non ci gioco, però mi affascina come estetica, ma più ancora delle sale da gioco, che comunque mi piacciono moltissimo. Le bische a cielo aperto mi hanno affascinato da morire, ecco. Me le immagino, questa gente che tira i dadi sull'asfalto.
Scusa, non so se mi piace di più quando dici tu Atello o quando dici svolta imprenditoriale.
Aiuto. Faccio un po' di club.
E invece, come dire, dell'antagonista di Turatello, Vallanzasca si sa molto, praticamente tutto. Volevo sapere due cose. Cosa vi ha colpito facendo una nuova ricerca sulla vita di Renato Vallanzasca?
Allora, la vita di Renato Vallanzasca è un romanzo, per cui è lui stesso l'ha romanzata, perché anche quando ha scritto la sua autobiografia, lui romanza parecchie cose, l'abbiamo anche scoperto. E parte anche da un fatto, facciamo degli esempi, cioè la questione del circo. Gli animali del circo, non si sa se sia mai...
Voglio intervenire e dire di non rovinare agli ascoltatori la storia del circo, perché secondo me è bellissima. E tu,
ma raccontiamo,
facendo
qual è la
lo
storia
storico
del circo?
Rovini tutto.
L'evasione, il fatto che da bambino a 6 anni abbia, diciamo, insieme ad altri amichetti, fatto evadere degli animali, la tigre, ma poi c'erano, insomma, dal circo che era vicino a casa sua in zona Lambrate. Però,
e questa è la storia che lui ha sempre raccontato.
Poi c'è l'episodio, c'è un episodio molto, cioè decisamente drammatico, quello del fratello che si suicida, lui dice che forse viene ucciso, Il fratello era un macro, comunque aveva ucciso la propria moglie che faceva prostituire, però lui ovviamente non racconta questa storia nelle sue testimonianze, racconta delle storie diverse, cioè il fatto che la moglie probabilmente, secondo lui, era stata uccisa da qualcun altro, però tant'è. Ecco, il fatto che poi il cadavere sia stato trovato anche da lui ragazzino, mentre invece ovvio che bisogna controllare bene, ma sui giornali spesso ci sono delle castonerie, a volte ci sono delle castonerie, ma in questo caso vari quotidiani riportano il fatto che era stato trovato in una zona vicino a Gallarate, per cui non al Gallaratese. Insomma, è un romanzo, è bello anche che sia così, perché comunque è verosimile, anche se non è vero, no? Ce lo possiamo anche immaginare. È stato fatto un confilm dove invece la versione non ufficiale è quella ovviamente raccontata da Renato. Poi cambia poco, no? Cambia poco, perché poi è quella Milano degli anni 60, con i suoi drammi, nel boom economico appunto di cui tu hai parlato, la prostituzione, appunto questa città che cresce. Noi citiamo anche uno scrittore come Luciano Bianciardi, che ha descritto bene quella fase, per cui per me Renato Valanzasca rientra nella parte storia epica della nostra città.
No, ma poi secondo me è molto affascinante il fatto di avere più versioni della stessa storia, perché comunque c'è la storia più bella e la storia più vera. In mezzo c'è il verosimile, che è proprio quell'arena in cui è bello stare, perché in questo modo noi possiamo raccontare queste storie senza poi doverci sentire in colpa, che in un certo senso ti ritrovi ad incensare dei criminali. C'è un patto che facciamo ed è bello così, in un certo senso.
Esatto, assolutamente. Noi abbiamo cercato sempre di muoverci un po' sul crinale, cercando di raccontare magari la versione affascinante, precisando però magari dove i dettagli potevano essere un po' meno precisi, un po' più frutto, ma anche solo dell'elaborazione personale della memoria, perché poi ognuno si ricorda anche il suo passato a modo suo, se lo ricostruisce.
Sono un po' come anche gli aneddoti di famiglia, no? Cioè ogni volta che lo racconti si aggiunge un dettaglio,
esatto,
si aggiunge un particolare, quello che non c'era dice che c'era, l'ha sentito talmente tante volte che
giustamente
si convince.
Si perfeziona il racconto man mano che lo si racconta.
Tanto ho sbagliato prima, il fratellastro di Renato, ossia fratello in quanto era figlio del padre di Renato con un'altra, con la sua prima moglie, ecco, per cui Ennio era il fratellastro.
Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi. Era un ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in due locali, mobili usati, presi a cambiare. In un palazzo un po' malandato, servizi in corte, tutto bloccato. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'hanno buttata giù. Morta la madre, rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa, che già prepara il velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa tutto bloccato, 3.000 al mese, spese comprese. Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù. Già tutto è pronto, le pubblicazioni,
il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto con baffi e barba e a viso distratto, e quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato. Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù. Persa la casa, tutto bloccato, la sua amorosa l'ho abbandonato. L'amore è bello, ma non è tutto, e per sposarsi occorre un tetto. Ora quel prato è frequentato da qualche cane e qualche coppietta. E lui ripensa con gran rimpianto a quella casa che amava tanto. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù.
È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia.
Ok, una cosa che però a me affascina molto della dicotomia, diciamo così, queste parole difficili, però tra di Turatello e Valanzasca, che se poi vai a leggere i giornali, Valanzasca viene raccontato anche come l'anti-Turatello. Sono i giornali degli anni 70. Voi nella vostra ricerca invece come vi siete immaginati, o meglio, come avete ricostruito la loro relazione?
Ma allora, innanzitutto anche in questo caso c'è tanta epica. Effettivamente ci furono degli scontri fra componenti delle loro bande, ma non che poi ovviamente hanno fatto in modo, hanno causato anche uno scontro fra loro due, che però poi loro hanno evitato, perché comunque hanno avuto anche nella loro carriera criminale dei momenti di razionalità, forse più Turatello chiaramente, nonostante poi le cose siano andate molto male.
Turatello, c'è cioè la massima con i morti non si fanno gli affari, esatto, è rappresentativa, riassume,
esatto,
tutto
chiaramente, e per cui ci furono degli scontri fra componenti delle loro bande. Poi il livello era diverso, cioè il livello di quello che è considerata la banda Valanzasca, anche in questo termine non è propriamente giusto, è epica anche questa, perché la banda Valanzasca era una banda, in realtà Valanzasca non era il capo, non c'erano capi, era una banda di 40 persone che chi entrava, chi usciva di galera, chi facevano evadere, no? Hanno fatto veramente, hanno aiutato tantissime persone a evadere che poi entravano nella banda Valanzasca, per cui era un gruppo abbastanza misto.
Sì, diciamo che nell'immaginario comune ci si immagina di più le bande, le batterie criminali come degli schieramenti, quasi squadre di calcio contrapposte. In realtà forse come nelle squadre di calcio le persone passavano da una all'altra, erano fondamentalmente degli individui che si muovevano in quel mondo, in quel milieu, e si trovavano a incontrarsi, scontrarsi, allearsi, litigavano, e è un comunque un po' più sfumato il confine di come viene dipinto normalmente.
Ma questo resta anche dopo? Cioè, voglio dire, Turatello e Valanzasca sono rappresentativi proprio degli anni 70. Arrivano gli anni 80, come dice Renzo Arbore, gli anni 70 finiscono nel 1982, dopodiché cambia anche la criminalità. C'è un nuovo attore che entra a Milano, che è Epaminonda, Angelo Epaminonda. Voglio dire, con lui cambia tutto. Cos'è che cambia effettivamente?
Allora, come dicevamo prima, con Angelo Epaminonda c'è un passaggio di scala ulteriore, perché lui...
inizia nella banda Turatello a occuparsi, esatto, delle bische, poi sale tutto la scala, diciamo, e arriva a contendere il posto del capo, di fatto, giusto?
Esattamente,
esattamente, per chi magari non lo sa.
Esattamente. Solo che Angelo e Paminonda, venendo dalla Sicilia, venendo da Catania, comunque porta con sé delle relazioni che sono più, hanno maglie più larghe per forza di cose, e quindi contribuisce ad alzare la posta in gioco anche lui. Poi lui aveva comunque il suo piglio abbastanza venale, quindi è il primo, per esempio, a muoversi davvero tra i grandi grandi gangster, anche nel mondo dello spaccio, del traffico di stupefacenti.
Il Paminonda proprio rappresenta proprio questo passaggio di cui tu parlavi prima. È proprio la fine della gangster milanese, diciamo, Turatello, ecco l'esempio.
È quando la mala milanese proprio perde l'aggettivo milanese.
Esatto, c'è questo passaggio. Poi chiaramente lui è legatissimo a Milano e si legge la sua autobiografia. Comunque anche lì c'è molta epica.
Sì, a proposito di dicotomia tra realtà e autonarrazione, magari anche un po' autocelebrativa, davvero la sua biografia è molto bella da leggere, divertentissima, chiaramente si incensa.
Qual è
molto
l'episodio di Paminonda che ti ha colpito di più o vi ha colpito di più?
Oddio, a me ne viene in mente uno che non so se si può raccontare, perché a un certo punto lui aveva un dolore che descrive, tra l'altro in modo abbastanza dettagliato, come tipo avere dei proiettili, insomma scopre che soffriva di emorroidi e però va a operarsi in Spagna perché non poteva farsi vedere in giro, insomma si sentiva più sicuro a farsi operare in Spagna, e lì il medico gli dice: guarda, va bene, le emorroidi le togliamo, però è l'ultimo dei tuoi problemi, c'hai delle narici che io con un dito posso passare da una all'altra, e quindi intanto gli fa anche il naso,
già che sei in piedi, come dire.
E c'è, oddio, come si chiamava l'amico che commenta dicendo: guarda, adesso che ti hai fifatto il naso sembri Alain Delon. Okay. Vabbè, sì, è un po' lontano da Alain Delon, però, ma non so perché mi viene in mente questo episodio così sciocchino, però mi diverte.
Tra la fine di Epaminonda, che è l'ultimo grande boss, il traditore lo chiamano tra alcuni, e il 93, cosa succede?
Succede che a Milano ci sono guerre, cioè guerre, varie guerre, ci sono tantissimi omicidi, c'è Moncucco, che vabbè, c'era ancora Epaminonda in giro, non era stato ancora arrestato, comunque la strage, quella con più morti in Italia, non era mai successo una cosa del genere. Strage di Mala, chiaramente.
È la serata in cui al ristorante Le Streghe vengono uccisi praticamente tutti quelli che sono, dai clienti ai camerieri.
Esatto. E quello è un episodio cardine, diciamo. E poi ci sono tutte le varie guerre di Mala che si contendono lo spaccio di eroina. Sostanzialmente calano anche i sequestri di persona, ci sono ma calano, però aumenta il business dell'eroina e della cocaina di sé anche, e questo causa varie guerre, sono talmente tanti, poi dopo in un certo punto i morti, c'è la strage nel quartiere Giambellino, insomma ce ne sono, i clan Pompeo, c'è la
guerra per riprendersi il territorio, come aveva insegnato Turatello, è una questione di potere, è una questione territoriale,
sono proprio guerre fra vari clan, per cui c'è una sorta di come non so, è in un periodo storico tra l'altro in cui ci sono guerre di mafia a Palermo, ci sono guerre di camorra a Napoli che fanno ancora più morti, sono dati da guerra civile quelli di Palermo e di Napoli, sempre in quel periodo lì, negli anni 80. Gli anni 80 in Italia sono proprio degli anni cruciali a livello proprio di violenza, di criminalità organizzata, è quello che poi dopo dà l'inizio a quello che succederà poi dopo negli anni 90, che noi non, di cui noi non parliamo, diminuiscono i morti e aumentano ancora di più gli affari, no? Perché c'è una criminalità che fa un upgrade a livello finanziario, l'immobiliare, la finanza, gli investimenti, quelli veramente che fanno più soldi, e cambia proprio anche l'impatto sulla città. Cioè era una città dove, sfogliando il giornale, non solo la notte ma anche il Corriere della Sera, per cui il giornale quotidiano della classe dirigente, ogni giorno c'era un omicidio negli anni 80, ancora più che negli anni 70, ed è una cosa un po' dimenticata, perché si parla sempre di anni 70 come anni di piombo, che poi tra l'altro è un film di Margaret von Trotta, che non, di cui insomma è un titolo travisato, ecco,
e dopo
esatto,
gli anni di piombo tra l'altro,
ecco, però gli anni 80 sono stati veramente gli anni violenti, non solo per Milano, anzi forse Milano è stata la città fra virgolette meno violenta rispetto appunto a Napoli e Palermo, dove si parla di guerre con 3.000 morti all'anno, cioè cose da Belfast, c'è cioè un articolo dove proprio parla di, cita proprio questo, fa questo esempio.
Una cosa che a me colpisce molto è che con i rapimenti, che non ne abbiamo parlato, che è un capitolo enorme, poi la Lombardia e Milano sono veramente capifila nell'argomento, si chiude anche il modo con cui la criminalità fa gli affari, perché nel senso prima rapisce la gente e chiede i soldi a quegli imprenditori che i soldi ce li hanno, e poi si ha come l'impressione che si alleino con gli imprenditori per fare i soldi con gli imprenditori che i soldi ce li hanno, cioè nel senso questo è molto interessante. Però adesso che stiamo andando verso la conclusione, io vorrei fare le ultime domande, che sono, secondo me, molto semplici, molto carine, ma molto di gusto. Perché Milano produce dei criminali che hanno sempre un fascino molto, un po' elegante, diciamo, mentre città che sono comunque grandi come Roma o Napoli hanno una caratteristica molto, molto meno identitaria, diciamo. Cioè, hanno una loro identità, ma non sono così rappresentativi della città, vorrei dire. È una domanda sciocca.
No, non lo so, me lo sono chiesto anch'io in realtà. Non so risponderti se non che forse ha contribuito tanto la costruzione mediatica anche, perché probabilmente quello che ci si aspetta dalla Milano super produttiva, queste figure un pochettino più dandy. Non lo so.
Questa forse è una... per la prima volta non sono d'accordo con te, nel senso, però non lo so, però sono in dubbio, mi fai venire sempre il dubbio, perché comunque però a Roma hanno fatto una serie sulla banda della Magliana e ci sono queste figure, no, che sono comunque mediatiche.
Però ti faccio solo un appunto,
a Napoli c'è la figura, la foto di Maradona con Giuliano. Cioè,
ti
mi
faccio
viene
solo
in mente...
un appunto che a me è sempre molto divertito. Tu lo sai che io cerco questa cosa che mi faccia sempre molto ridere. A Milano hai 100 vestiti, Franchino Cattiveria, a Roma hai Ercanaro, Ercaciotta, cioè, e questa cosa qua secondo me
Allora, e qui sì, no, in questo caso sono d'accordo con te, perché è comunque una creazione dei giornalisti anche, cioè dei media, e questo è innegabile, cioè è innegabile l'impatto di questi nomi, di questi nomignoli, diciamo che è a vantaggio nostro, diciamo è un vantaggio, diciamo dell'epica milanese, ecco, chiamiamola così.
Siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata di Radiografia Pop. Io direi che a questo punto ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui con noi. Ricordiamo Atlante storico della mala milanese.
E quindi ringraziamo assolutamente Laura Antonella Carli e Nicola Erba. Compratevi il libro perché è interessantissimo. Se ovviamente vi sta piacendo quello che state ascoltando, quello che avete ascoltato, ma anche se non vi è piaciuto quello
offrite
che avete...
una birra a Matteo Liuzzi.
Ecco, mentre guido magari no. No, scherzo, non stiamo guidando. Dall'ufficio segreto in cui ci ha portato oggi Francesco, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare.
Ma soprattutto seguite Radiografia Nera sui social, Facebook e soprattutto Instagram, perché ci sono lì tutte le comunicazioni che riguardano un po' il mondo di Radiografia Nera.